Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.
Buongiorno, bentornati anche oggi a una nuova puntata del Teatro alla Radio che apre questa settimana, che si apre per noi subito a Vicenza con uno spettacolo di quelli più importanti, almeno per noi, della stagione, vale a dire al Comunale questa sera e domani alle 20:30, Otello. E ne parliamo con uno delle pedine fondamentali di questa scacchiera. Brutta metafora. Buongiorno Elio De Capitani e benvenuto con noi.
Lei si sta arrampicando sugli specchi, ma abbiamo detto che ci diamo del tu.
Sì, appunto perché ci diamo del tu, ti dico, tu sai benissimo che io sono un arrampicatore degli specchi scivolosi. Però non rinvanghiamo, come diceva il poeta.
No. Ecco.
Ok, allora
Parliamo di Otello?
Parliamo di Otello, certo.
Eccoci.
Da come partiamo?
Partiamo che questo Otello... Se qualcuno nella vita non ha mai visto Otello,
sì,
questa è l'occasione buona, perché è una rilettura di una limpidezza, di una forza trascinante, con un cast meraviglioso, a partire da me naturalmente, ma
chiaro.
Poi parlerò di tutti gli attori.
Sì.
E quindi è un Otello che può essere visto anche da chi non l'ha mai visto, non ha mai visto Shakespeare in vita sua, ma per chi invece ama Shakespeare e magari ha già visto un Otello, c'è una ragione in più, che il dispiegamento di limpidezza,
sì,
di forza della parola che c'è a partire dalla traduzione in questo Otello ci sta veramente dando delle grandissime sensazioni.
La traduzione che è fatta in casa, tra l'altro, l'ha fatta Ferdinando Bruni, giusto?
Sì, ma col fatto di dire in casa sembra sempre una traduzione casereccia.
Non è che stiamo parlando degli ultimi arrivati.
Parla in decassillabi anche al ristorante, per cui... E mi ricordo che insomma le sue traduzioni sono, c'è stata anche una traduzione meravigliosa che ha fatto, non so, dal francese in quel caso, della stagione all'inferno di Rimbaud, che Raboni, che tradusse,
sì,
lui stesso Rimbaud, disse che era la più bella traduzione italiana di Rimbaud. Quindi Bruni fa tante cose, fa regista, fa l'attore, fa tutto, ma fa anche il traduttore molto bene.
Bruni è bravo, voi siete molto eclettici, siete molto bravi.
Questa traduzione stupisce perché recupera l'endecasillabo in versi, ma sembra parlato, ha l'alto e il basso di Shakespeare recuperato, perché
sì,
molte delle brutte parole della lingua inglese, le parolacce cosiddette che scandalizzano le signore, Shakespeare le scriveva, e se noi le abbiamo recuperate dalla storia del 500-600 lo diamo a lui, perché nei suoi testi c'erano. E quindi questo testo, questa traduzione è molto contemporanea e rispettosa al tempo stesso. Quindi anche questo è un grande vantaggio per noi attori, perché ci stiamo dentro, lo abitiamo come fosse il presente, ma con la grande forza dei versi e con la grande forza della poesia di Shakespeare. Cosa si vuole di più dalla vita?
Vederlo è l'occasione, dicevo prima e lo ripeto, è questa sera a Vicenza al Comunale alle 20:45-21, insomma fatevi vedere più o meno a quell'orario là. Sì, ecco, voi, dicevo, un'edizione comunque anche un po' corta, non dura tantissimo lo spettacolo, sbaglio?
No, lo spettacolo, come dire, Shakespeare diceva in inglese 2 hour traffic on the stage,
sì,
noi siamo più vicini alle 3 ore che alle 2.
Ah sì?
Ma per esempio, sì, ma con compreso l'intervallo naturalmente, ma tutte le persone ci dicono che non ci se ne accorge, perché è come assistere a un viaggio, a un grandissimo viaggio. Anche un giallo, se si vuole, un giallo,
certo, ma io questo lo so a priori ed è per quello che dedico questo spazio a un grande personaggio che ci dà intanto la disponibilità di venire ai nostri microfoni, perché so che si tratti di un'ora o che si tratti di 3 ore, insomma, le anche non ne risentono perché la testa è concentrata altrove, cioè in quello che offrite voi.
Ma è veramente, anche per noi, per me lo spettacolo dura un quarto d'ora.
Immagino.
quando ho iniziato 2 anni fa a fare Otello mi sembrava finente ed infinito per me stesso che lo recitavo.
Sì.
Adesso l'abbiamo rimesso in scena, abbiamo rifatto le prove, abbiamo cambiato il quinto atto, abbiamo costruito questo gioiello, abbiamo debuttato la Pergola di Firenze con le ovazioni, bravi, che ci hanno molto gratificato, perché dopo questo viaggio uno arriva sfinito, ma poi il pubblico gli restituisce tutto quello che ha dato durante la... Perché poi noi lavoriamo per il pubblico, diciamo la verità.
Certo.
Noi lavoriamo perché la nostra passione per quello per un testo come Otello, per una storia che parla dell'oggi, perché poi che cos'è Iago? Se non il vicino della porta accanto, che sembra buono, perché poi noi abbiamo un Federico Vanni che rotondo, sembra quasi Falstaff, sembra Bonario, sembra, nel Commesso Viaggiatore faceva Il mio amico Charlie, lì era buono davvero, qui è buono per finta, perché finge di essere la persona più buona del mondo.
Federico Vanni è il coprotagonista, è Iago, giusto?
È Iago, sì. Sembra talmente, ha un veleno dentro, una di queste, questo rancore sociale, che quest'ansia di essere scavalcati da tutti nella vita, che ne fa un demonio, perché però l'apparenza è quella di una persona a cui tu affideresti anche i tuoi bambini, perché come dicono sempre dopo gli omicidi, perché poi in realtà Otello uccide Desdemona,
sì, esatto,
ma è la mano di Iago che gli fa distruggere la sua vita.
Ah sì, certo, questo diciamolo, esatto, per gli ascoltatori, che magari noi siamo una radio che si occupa un po' di tutto, quindi quelli che a teatro non vanno, anche se Otello insomma è una storia un po' come Romeo e Giulietta, che più o meno si sa, ma ricapitolare la trama, ci sono appunto questo Otello, ma dillo tu che sai più qualifiche.
Diciamo, Otello è un
generale, no?
È un generale, ma è un extracomunitario,
sì,
se vogliamo, perché
sì,
è nero, ma che la Repubblica di Venezia l'ha salvata non so quante volte, perché è un grandissimo generale, un grande stratega, e anche questa volta viene chiamato per combattere una guerra contro i turchi,
sì,
ed è l'unico che può salvare Venezia in questa occasione, veramente un grande uomo, e non solo, la sua vita è stata una vita che è un bambino soldato, da quando ha 7 anni ha cominciato a fare la guerra, è stato anche prigioniero, schiavo, ha rischiato la vita 1000 volte, ha avuto una vita terribile, e proprio raccontando la sua vita riesce a far innamorare una ragazza della Venezia Bene, la figlia di Brabanzio, bianca, Desdemona è bianchissima, lo dice anche, sei bianca come bianco il tuo sudario, e si innamora, ma di cosa? Si innamora della vita di Otello, di un uomo che ha vissuto una vita da quando era bambino così avventurosa, una vita incredibile, una vita di viaggi, è stato dall'Himalaya fino ai deserti, è un uomo che ha negli occhi tutto quello che ha visto,
sì,
non solo guerra ma anche viaggiare,
sì,
e Desdemona si innamora di lui e lui dice, terminato il racconto il premio è stato un mondo di sospiri, mi giurava che era una storia strana, molto strana, che era una storia triste, molto triste, che avrebbe preferito non saperla ma che avrebbe voluto essere me, mi ha ringraziato e mi ha detto che se un mio amico si fosse innamorato di lei, bastava solo gli insegnassi il mio racconto e l'avrebbe conquistata. Allora le ho parlato. Lei mi ha amato per i pericoli che ho corso e io perché ne ho avuto pena. Questa soltanto è la stregoneria che ho adoperato. Quindi
abbiamo un'anticipazione anche.
Sì, Desdemona si innamora del racconto di una vita.
Sì.
E però, come dire, il padre si ribella,
sì,
vorrebbe che Otello fosse arrestato.
E le fanciulle si innamorano facilmente, diciamo.
Sì, però questo innamorarsi di un racconto e di una,
sì,
vita, Otello sa che anche innamorarsi di una caos che lui ha dentro.
Sì.
E Iago non sopporta tutto questo, ha un'invidia incredibile e comincia a costruire la gelosia di Otello. Appena si trasferiscono a Cipro, comincia a mettere nell'orecchio di Otello l'idea che lei abbia una relazione impossibile, tra l'altro, fisicamente impossibile, sono stati insieme 2 notti,
sì,
e poi si sono separati, Otello e Desdemona, non c'è la possibilità, ma come sempre il geloso non è geloso per qualche motivo, è geloso perché è geloso, ma
già,
Otello non lo è, Otello non è geloso, e Iago riesce con una abilità mostruosa, e quanti amici, io vorrei che guardasse a Iago come l'amico che per qualche motivo voi vi fidate molto di lui, ma comincia a parlarvi male di un altro. Quante volte accade, no? Che un amico ti strazia il cuore perché parla male anche della tua donna e comincia,
sì,
a demolire. E dove ha successo? Ha successo su una cosa stranissima, perché gli dice, se una donna si è innamorata di un negro, vuol dire che è malata.
C'è una frase che può essere anche ricorrente oggi come oggi, visto,
sì,
che si parlava di attualità.
Sì. E invece dagli una sberla, Otello. Perché,
sì,
passerebbe una sberla,
sì,
agli altri. Otello ci crede. Otello ha introiettato talmente il razzismo degli altri che, sì, comincia a pensarlo anche lui, che se una donna bianca si innamora di un nero come lui, qualcosa non va. E da lì arriva la distruzione.
E da lì arriva anche lo spettacolo, perché poi questo racconto, comunque, insomma, che ha 400 anni, ha tutta la sua attualità e che voi sfodererete proprio questa sera, dicevo, al Comunale di Vicenza, in serale. Quindi adesso faccio anche una delle mie tante gaffe, ormai Elio De Capitani lo sa come sono, è già la seconda volta che ci incontriamo e che è così disponibile a venire dalle nostre parti. E segnatevelo, perché tra l'altro è un'esclusiva per tutto il nord-est. E voi mi dicevi prima che è una produzione di 2 anni fa, ma
sì, abbiamo cominciato a Milano, sì, abbiamo fatto un esaurito per più di un mese, sì, di questa produzione, che era però aurorale, Shakespeare bisogna digerirlo. Adesso l'abbiamo ripreso e siamo in tournée e poi
era come, scusa, aurorale?
Aurorale.
Ah, aurorale, okay.
Quando metti in scena per la prima volta un testo, hai dal lato, sì, la fragranza, dall'altro anche muovi i primi passi dentro il testo. Adesso sono passati 2 anni,
sì, sì,
e io sono, cioè, ho acquisito forza in questa cosa. E poi attorno a me, appunto, se pensi al commesso, c'è Cristina Crippa che fa Emilia,
sì,
che ha un bellissimo monologo che, diciamo, che assomiglia a quello di Shylock nel Mercante di Venezia, no?
Ma Emilia ha a che fare con Cassio, giusto o sbaglio?
No, Emilia è la moglie di Iago.
Ah sì, giusto, proprio la moglie di Iago, esatto, sì,
è,
sì,
la moglie,
sì,
di Iago. E sì, ha a che fare con Cassio, perché è quella che fa un po' da intermediaria per cercare, sì, di, sì, fare, sì, la pace. Perché Iago, appunto, Iago, che è Federico Vanni, questo attore che faceva nel commesso il mio compagno Charlie, mentre Cassio è quello che faceva Biff, mio figlio Biff.
Sì, Angel Cassio, l'abbiamo incontrato anche nel suo spettacolo Geppetto Geppetto.
Ah, certo.
Che è venuto da queste parti, sì.
Certo, ma lui, sì, lui quest'anno, sì, ha fatto veramente una grande exploit, ha vinto il premio Melato, ha vinto il premio della critica, cioè è uno dei nostri attori, aveva vinto a suo tempo insieme a tutti gli altri 8 disco, sì, di Boys il premio come Under 35, e qui va Cassio.
Sì, sì, beh, ma viene da un'ottima scuola, insomma. E qua,
certo,
vedo poi anche...
E poi abbiamo, sì, abbiamo anche, non so, Gabriele Calindri che fa il papà di Desdemona, che è il figlio del grande Calindri.
Il grande Calindri.
Abbiamo Somaglino, che invece è un attore friulano straordinario, che fa il Doge, che era già nei Tuxel Friul che io ho fatto di Pasolini, ma quello era in friulano, questo invece è Shakespeare.
Invece un altro grande vostro attore friulano è ritornato a Trieste, forse triestino, era uno degli Story Boys, giusto?
Andrea Germani, certo, ma qua non c'è.
No, qua perché
Trieste.
Ho avuto questa cosa, l'ho letto una volta un articolo.
Abbiamo, insomma, ogni ruolo che è coperto in questa cosa è coperto. Abbiamo una nuovissima Desdemona, che perché l'attrice che l'ha fatto 2 anni fa non ha potuto farlo. Abbiamo questa Emilia Scarpati Fanetti, che è al terzo spettacolo con l'Elfo, ma sì, è il personaggio più importante che ha ed è un po' il cuore della mia trasformazione, sia come Otello che anche come regista, perché il suo arrivo ha permesso di ridare una freschezza straordinaria allo spettacolo.
Ma e quindi voi l'avevate prodotto 2 anni fa, ma poi comunque non è che ha girato, almeno qua al nord-est non è proprio arrivato.
No, solo Milano abbiamo fatto 2 anni fa.
Ah, non l'avete fatto neanche Roma.
L'abbiamo messo in tournée con un po' di calma, perché noi ci facciamo concorrenza da soli, il successo dei nostri spettacoli determina il fatto che a volte la programmazione viene rinviata.
Sì, sì, chiaro, voi ne avete anche tante in cartellone, certo.
Abbiamo fatto, in questi 3 anni abbiamo fatto 42 produzioni e hanno girato tutte, ma con calma, perché si fanno concorrenza da sole.
Sì, certo, immagino. Sì, no, è un peccato, perché così facendo devo dire
abbiamo
che voi in Veneto...
Abbiamo sfiorato il 500.000 di spettatori in 3 anni noi, eh.
Bravi, ma devo dire che questo, sì, è bello... è bello da ricordare, però purtroppo voi in Veneto ci siete venuti, e Friuli ci siete venuti ben poco negli ultimi 2 anni, anche se in realtà l'anno scorso mi ricordo Puntila, che bella storia.
Puntila ha appena concluso la sua tournée, trionfale. A Roma è stato un successo clamoroso. A Roma eravamo tra l'altro in contemporanea io con Lear di Bond, sì, al Teatro di Roma, e Ferdinando al Teatro Quirino con il Puntila, e abbiamo fatto queste pubblicità megalomani delle due facce mie di Bruni sui giornali, con suo suggerimento di Cristina Crippa, che ha detto: approfittate di questa occasione che l'Elfo sta invadendo Roma, e ce la siamo presa questa soddisfazione.
Bravi, 2 milanesi che scendono nella capitale. Ecco, a proposito di ruoli importanti,
devo dire che poi un'altra cosa, altre due componenti di questo del Segreto di Otello.
Sì.
Quel Bond l'avevo fatto, il Lear di Bond, con Lisa Pernazzonatore regista, che qui fa la co-regista. Sì. Abbiamo fatto un matrimonio misto in questa regia, cioè una milanese, una romana, un uomo e una donna, per fare Otello, mi sembrava giusto. Augusto.
Ah.
E c'è un'altra grande compositrice, Silvia Colasanti, che è una delle nostre compositrici di giovani che hanno più successo in Italia e nel mondo, è appena stata a New York, e quest'anno ha avuto questa bellissima messa da Regina Spoleto, che ha inaugurato Spoleto, uh-huh. Che fa le musiche dell'Otello e le scene e i costumi di Carlo Sala, che è un collaboratore da sempre. C'è tutto in questo Otello,
c'è
non
tutto
viene a vederlo,
e c'è anche male. Perché nel teatro hanno un importante ruolo le luci, il suono e le luci. C'è Giuseppe Marzoli, giusto, che è il vostro
Giuseppe Marzoli, che viene da Feltre.
No, viene da Pieve di Cadore, che è qua attaccato.
Pieve di Cadore,
ah, come Tiziano. Sì, sì, ma è la provincia la stessa. Non bisogna dirlo ai feltrini, che erano sede vescovile, sì, sì. E sono un po' arrabbiati.
Sì, ma chi è che, come mai conosci Marzoli, che è un nostro grande?
Beh, perché in realtà ha pochi anni meno di me, e poi comunque qua ci conosciamo tutti, e in quella famosa occasione dove io feci quella figuraccia un po' da improvvisato nel vostro spogliato, nel vostro camerino, vi ricordo che parlando della radio voi mi diceste appunto che il vostro, che stava diventando il vostro responsabile del suono allora, Giuseppe Marzoli, io dico di lassù, io dico, ah, sì,
è diventato addirittura il direttore tecnico del nostro teatro.
Esatto, ecco,
è il primo caso di un teatro di rilevante interesse culturale tra i teatri nazionali italiani, dove il direttore tecnico non è un elettricista oppure un ingegnere eccetera eccetera, ma è un ingegnere del suono.
Uh-huh.
È il primo caso in Italia. È un po' come la presidente del Senato donna.
E tra l'altro è curioso, perché mi ricordo quel giorno poi di averlo incontrato, deve avere alle spalle degli studi umanistici. E quindi, se non erro...
Non ho capito.
No, mi ricordo quel giorno poi di averlo incontrato a Pordenone, sì. Di averlo poi cercato, e appunto ci siamo incontrati per salutarlo, e mi pare di ricordare, perché comunque lui c'ha 6 anni, secondo me, meno di me. Quindi non è che sono cresciuto con lui, e se non ricordo male mi deve avermi detto di avere degli studi umanistici alle spalle.
Ma certo, sì,
ecco.
Ci manca con studi,
e questo dice tutto.
Sì.
E questo dice tutto sull'importanza dello studio, chiaramente, perché tu puoi concentrarti.
È una colonna dell'elfo dai tempi di Angels in America, dove ha inventato quel famoso battito di ali che poi ha fatto storia, ali gigantesche dell'angelo che colpivano molto gli spettatori, e il terremoto di quando l'angelo appoggiava le sue zampe sul tetto della casa, è stato un effetto veramente grandioso
che ve l'ha fatto, è stata la sua epifania
particolare.
Uh-huh. Vabbè, la vedremo appunto, allora dicevo, ricordiamolo questa sera al Comunale di Vicenza, e poi magari lo riprenderete nella prossima stagione, no?
La prossima stagione noi abbiamo una tale quantità di produzioni che io non ho neanche un giorno per riprendere Otello, forse tra 2 anni.
Però
abbiamo un programma fittissimo, faremo tra l'altro quest'estate a Napoli, faremo questo spettacolo sull'Afghanistan, di cui abbiamo cominciato l'anno scorso la prima parte, faremo la seconda, e faremo anche una delle nostre famose maratone, come Angels in America durava 7 ore, questa durerà 5 e mezzo.
Sì.
E la cosa bellissima è, l'ultima l'abbiamo fatta a Madrid, e a Madrid ci hanno fatto fare pure 2 ore di pausa in mezzo, per cui è durato 9 ore tutta la giornata.
Una bella giornata teatrale, sì.
Sì, ma è stata questa meravigliosa domenica a Madrid, e alla fine sono venuti a chiederci se non c'era una terza parte, perché non volevano più andarsene via, quando sei in viaggio, no?
Sì, sì.
Ti spiace lasciare il teatro.
È come il matrimonio, che non vuoi andarci, ma poi alla fine là ti ci diverti.
Ma mi ricordo questa cosa di Madrid, e tra l'altro di fianco a noi c'era il Festival del Flamenco,
uh-huh.
Con alcuni fra i nomi, io mi ricordo che condividevo il camerino, a fianco al mio c'era il Tomatito, c'era Dante, la figlia di Antonio Morte, quella che ha cantato nel film, che ha cantato Volver, che ha doppiato Penelope Cruz,
sì.
E quindi ho un ricordo di Madrid mitico, però poi mi ricordo anche che insomma, fare queste avventure, come faremo a Napoli, gli spettatori molto spesso quando ti guardano, anche i miei studenti all'università, dicono 7 ore, si spaventano, poi quando lo vengono a vedere è come un'avventura, è una fantasmagoria, e anche questo Otello è così.
Ma come dico spesso, è come il teatro, che delle volte è una delusione, ma il più delle volte insomma ci appaga dell'aver fatto strada spesso e volentieri per poterlo vedere. Allora noi speriamo di risentirci presto, intanto questa sera saremo là ad applaudirvi, o domani sera al massimo, dicevo, Vicenza, il Comunale, Otello dell'Elfo, del Teatro dell'Elfo di Milano, storica realtà di cui Elio De Capitani, che è stato con noi, è uno dei fondatori. e che continua a essere una colonna portante e che oggi è stato con noi. Grazie Elio De Capitani.
Grazie a voi.
E salutaci Giuseppe Marzoli, se si ricorda di noi.
Saluta. Grazie. Molto Cristina, che è qua accanto a me.
Ah, Cristina, saluta. Faccio ammenda. Salute. E a presto.
Va bene, ciao.
Buon lavoro, ciao, grazie.
Ciao. E noi invece concludiamo con un altro paio di appuntamenti da segnalarvi. Vi ricordo il 13, vale a dire venerdì prossimo, per chi vuole andare fino a Chiuppano, c'è la Drammatica Elementare, il penultimo spettacolo di Marta Dalla Via, che qua mi pare da ste parti non è arrivato. E tanto successo riscosso un po' dappertutto, a dire il vero, in Italia, quindi segnatevelo per venerdì prossimo a Chiuppano. Invece il giorno prima a Pordenone arriva 10 storie proprio così, uno spettacolo che ha debuttato 5 anni fa, un'idea di Giulia Minoli, diretta da Emanuela Giordano, che insieme alla figlia del più celebre Gianni Giovanni ha curato anche la drammaturgia e che coinvolge tutta una serie di associazioni come Libera, direttamente nella persona di Don Luigi Ciotti, e anche le fondazioni Falcone e Borsellino, con direttamente impegnate le presidenti, vale a dire Maria Falcone e Rita Borsellino. Lo spettacolo dura solo 1 ora e 10, una filata, ed è un'evoluzione di quello spettacolo di 5 anni fa che aveva debuttato al San Carlo di Napoli e che ha subito inevitabilmente una evoluzione nella scena, nella scrittura, che passo dopo passo si è evoluta girando per l'Italia e coinvolgendo le esperienze più diverse. Dicevo, giovedì sera alle 20.45 al Verdi di Pordenone, la mattina andrà in scena solo per le scuole. Per tutta la settimana invece a Padova, dove dopo essere stato a Venezia al Goldoni nella fine settimana, Elvira con Tony Servillo, che cura anche la regia di questo spettacolo, che lo vede in scena con Petra Valentini, dove interpreteranno un regista e l'attrice che deve interpretare Donna Elvira, uno dei personaggi più importanti del Don Giovanni, un personaggio, una delle tre donne, forse la più importante di quelle che entrano in scena nel Don Giovanni. In questo caso l'allestimento di Tony Servillo è basato sul personaggio creato da Molière. Va bene, invece concludo con un appuntamento qua poco lontano a Belluno, La Locanda delle Beffe, il primo degli spettacoli, dei 3 spettacoli di teatro in Veneto che il Circolo Cultura e Stampa propone come ogni anno a fine stagione, in primavera. In scena Teama Teatro, vale a dire Pier Giorgio Piccoli, che cura la regia e l'adattamento di questo testo, di questo tradizionale, Il Gallo della Checca, uno dei personaggi fondamentali della commedia. Io quindi vi ho detto tutto, vi ricordo l'appuntamento per questa sera e domani con l'Otello del Teatro dell'Elfo, di cui abbiamo parlato per una buona parte della trasmissione dal suo inizio, con Elio De Capitani che ne è regista e protagonista insieme a tanti volti conosciuti del migliore teatro italiano. Invece a questo punto il mio volto rimane sempre meno conosciuto della mia voce, che ritornerà tra una settimana, quando martedì prossimo saremo ancora a questi microfoni con Il Teatro alla Radio. Ciao.
Il Teatro alla Radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.